Vediamo adesso un secondo fattore decisivo che spinge in direzione di un innalzamento delle tensioni all'interno di un contesto europeo complessivo rispetto al quale l'idea di Europa, le aspirazioni europee sono del tutto marginale. E questo secondo elemento si ritrova nella natura e negli elementi distintivi di quei moti di carattere politico e culturale legati in gran parte alle nuove ideologie politiche e sociali che si diffondono sempre di più in questo periodo. E in questo caso la valutazione e l'interesse dei paesi si incentra più che altro sull'analisi delle disuguaglianze economiche, sulle condizioni di ingiustizia sociale che segnano le condizioni di vita dei popoli europei e quindi sulle soluzioni disponibili per cancellare questa situazione ritenuta sempre di più intollerabile. Per questo motivo e per questa stessa via fu la stessa idea di illuminismo e di progresso che aveva a lungo segnato la civiltà europea ad essere messa definitivamente in crisi, anche se si trattava di un'idea forte che con il tempo si era rafforzata e diffusa in tutto l'Ottocento, nell'Occidente europeo e anche di più, e questo in virtù dei cambiamenti indotti dalla società europea, nella società europea dallo sviluppo industriale. Si tratta di ideologie, qualche volta potremmo definirle meglio utopie per descriverle quali esse erano realmente, che travalicano gli ambiti nazionali e spingono verso situazioni di ribellione e di lotta nei confronti degli assetti dominanti di tutti gli stati europei, caricando così la situazione di ulteriori tensioni, di disordini, di lotte, in una situazione europea che era già gravida di tensioni ed era già precaria, pericolosamente inclinata su un piano di scontro generale che prima o tardi sarebbe scoppiato. A questo genere di iniziative, corrispondono ovviamente delle reazioni di tipo repressivo, reazioni e azioni violente e repressive. Spesso queste azioni vengono assunte in nome di superiori interessi, di superiori valori nazionali che si ritengono violati e vengono adottati con il precipuo scopo di ripristinare le situazioni che vengono contestate. Si tratta di azioni repressive, certo, a causa delle quali il nazionalismo si carica di ulteriori significati negativi, assumendo delle connotazioni di carattere prevalentemente conservatore e reazionario. Perciò, sono ben diverse le connotazioni proprie dell'affermazione liberale dei diritti e dei valori, sia quelli individuali sia quelli collettivi, dei cittadini da una parte e della nazione dall'altra, che abbiamo visto praticamente nel corso dei moti risorgimentali. In questo caso no, siamo di fronte ad un nazionalismo segnato da caratteristiche, da elementi che lo contrassegnano in maniera negativa e risultano collegati fra loro proprio dalla giustificazione degli atti repressivi degli stati attuati allo scopo di salvaguardare gli interessi della patria. E poi un terzo fattore che contribuisce in maniera notevole all'affievolirsi dell'idea di Europa contribuisce a distogliere l'attenzione e l'interesse, nonché l'impegno, nella costruzione di un'Europa comune e si ritrova nell'emergere sulla scena del mondo di una nuova realtà geopolitica ed economica, ossia il continente americano, con precisione gli Stati Uniti d'America, che diventano un riferimento sempre più importante per l'idea e lo sviluppo del progresso umano e sempre più importante perché portano con sé l'idea su scala continentale dell'affermazione di una grande potenza, si inseriscono dunque perfettamente nello spirito dell'epoca. Rispetto a questa nuova realtà che ormai è emersa e verso la quale peraltro si indirizzano enormi flussi migratori proprio dalla nostra Europa, il continente europeo sembra sempre di più il luogo del passato, delle cose superate, antiche, delle tradizioni passate, non del presente. Appare sempre di più come il vecchio che inizia a decadere, quel suo processo di decadenza lo si vede già iniziato e verso la sua fine naturale, rispetto al nuovo che avanza, rappresentato dagli Stati Uniti d'America. Dal confronto fra queste due realtà, un confronto che è sempre più diffuso e del quale in Europa si prende sempre più coscienza, emerge dal raffronto fra il valore dei primati che la nuova realtà del Nord America è in grado di conseguire, soppiantando in questo il ruolo detenuto fino ad allora dall'Europa. Si tratta di primati che riguardano primati in campo scientifico, nel campo della tecnica, della tecnologia, primati riguardo le metodiche di riorganizzazione del mondo del lavoro, delle tecniche di produzione. Si tratta di nuove tecniche di urbanizzazione che troviamo largamente presenti nell'organizzazione della città tipica americana, della funzionalità dei servizi pubblici. Insomma, si riduce, talvolta anche scompare in quegli anni, nella coscienza degli europei, un dato che era stato fra quelli sempre più connotativi, caratteristici dell'Europa: l'essere in ogni caso, in qualsiasi circostanza, ancora e restare il faro della civiltà e il promotore della civiltà in tutto il mondo. All'epoca della Prima Guerra Mondiale, gli americani si ritroveranno a svolgere un ruolo decisivo sia sul suo esito finale, sia nella stessa definizione degli assetti geopolitici europei del dopoguerra. In base a quelle circostanze risulterà evidente, pressoché a tutti, che la guerra aveva prodotto, fra i tanti suoi risultati, uno fino allora inimmaginabile, ossia il ridimensionamento del ruolo internazionale dell'Europa in tutti i suoi molteplici aspetti politici, economici, culturali. Per rovesciare il tradizionale sistema di equilibrio fra gli stati da cui era scaturita la Prima Guerra Mondiale, per la prima volta nella storia del nostro continente era stato necessario un esercito non europeo. Questo fatto aveva prodotto una forte impressione in tutto il paese, in tutto il continente americano, rappresentato dal suo presidente democratico Wilson, il quale al termine del conflitto venne in Europa che aveva con sé un'idea precisa, chiara. Cioè, egli riteneva che fosse del tutto indispensabile abbandonare quell'antico sistema dell'equilibrio, perché in esso egli ravvedeva la causa principale della guerra, e quindi costruire un sistema del tutto nuovo per garantire in futuro a tutti i popoli europei e al mondo delle condizioni di vera stabilità, di pace e di progresso. E in base a queste considerazioni, Woodrow Wilson propose di costruire un assetto europeo, come sapete bene, basato sul principio di nazionalità, che avrebbe dovuto essere pienamente riconosciuto, affermato e garantito da tutti. Ad ogni popolo si dovevano riconoscere i suoi confini naturali, i suoi diritti, le sue libertà. E io ritengo, e credo che voi ancora ricordiate ciò che abbiamo detto a proposito lo scorso anno, cioè relativamente ad un dato significativo, secondo me, ossia quali sono le conseguenze di un principio riconosciuto universalmente come democratico, ossia quello della autodeterminazione dei popoli. Se voi ricordate, questo principio di autodeterminazione, il diritto riconosciuto ad ogni popolo di potersi ritrovare assieme all'interno dei suoi confini nazionali, nell'area balcanica produsse delle area balcanica e verso l'Asia Minore produsse degli effetti nefasti, ossia ricorderete bene come, non vorrei essere esagerato, però conseguenza indiretta, certamente non voluta da parte del presidente, fu un insieme di tentati genocidi, perché se un'etnia doveva corrispondere al territorio nazionale in cui essa si trovava collocata, ebbene laddove c'erano due o più etnie che rivendicavano fra l'altro lo stesso diritto a identificarsi con quella nazione, una delle due doveva necessariamente prevalere sull'altra, e quindi questo ha portato a delle vere e proprie purghe, delle pulizie etniche, perché era la precondizione per costituire uno Stato nazionale unitario. Ma importante anche la seconda delle sue proposte che lo hanno reso un presidente degno di passare alla storia, fu la proposta di creare l'organismo sovranazionale SDN, la Società delle Nazioni, che avrebbe dovuto essere la sede migliore, la più adeguata, sia per rappresentare gli specifici interessi degli Stati e delle Nazioni, sia per affrontare, sciogliere, comporre le eventuali controversie, sia infine per l'esercizio di una vigilanza attiva sulle possibili violazioni del nuovo sistema di equilibrio che si stava creando. Al principio di nazionalità, dunque, è riconosciuto un valore fondamentale. Alle aspirazioni di libertà e di autonomia dei popoli fu assicurata la garanzia di una tutela internazionale. Sono, io credo, noti i risultati di questa concezione e di questo impegno del Presidente degli Stati Uniti d'America. L'Europa che emerse da quei trattati di pace, tuttavia, fu una realtà ben diversa da queste aspettative, ben diversa dagli equilibri che si intendeva creare. E infatti quella che sorse fu una congerie di stati che poggiava su degli equilibri molto molto precari, molto instabili, con situazioni interne e nei rapporti con altri paesi molto contraddittorie, specialmente nell'area dell'est Europa, ed erano molto diversi e inaspettati rispetto a quanto il presidente stesso poteva immaginare. Le esigenze di soddisfazione dei vincitori sui vinti erano tanto più forti quanto maggiori erano state le sofferenze. La logica degli stati tradizionali, la scomparsa sulla scena europea di soggetti di importanza primaria, come per esempio l'impero russo e l'impero austro-ungarico, sono tutti elementi che portarono a costruire un assetto europeo del tutto squilibrato, debole, con stati indifendibili, come per esempio la Cecoslovacchia, oppure con stati rispetto ai quali nessuno era più in grado di esercitare un ruolo di contrappeso, come per esempio la Germania, che per quanto fosse stata colpita dalla guerra, fosse ormai con ginocchio a terra per le distruzioni causate dalla sconfitta e per le condizioni che gli erano state imposte. Beh, nonostante ciò è sempre un gigante in Europa che incute timore. In momenti di maggiore precarietà e più dirompenti li troviamo soprattutto in due punti. Uno, nelle condizioni di molte popolazioni distribuite in tutta Europa, alle quali i trattati non riconobbero le legittime aspirazioni nazionali. Ma il secondo, ancor più importante, è l'affermarsi di almeno una delle ideologie universalistiche a cui abbiamo fatto riferimento, una sorta nell'Ottocento e che si era consolidata ai primi del Novecento, l'ideologia marxista, dalla quale era scaturito il movimento dell'Internazionale Socialista e successivamente, proprio nel contesto della guerra, la rivoluzione bolscevica che trasformò la Russia zarista. In questo scenario complessivo di nuove tensioni che sorgono proprio in concomitanza con i trattati di pace, in questo scenario di generalizzata precarietà, la Società delle Nazioni, che è istituita nel 19 in base alle deliberazioni della Conferenza di Parigi, che è un organismo, ricordate, al quale partecipano i maggiori stati del mondo, vede l'assenza, io direi colpevole, degli Stati Uniti, che in un libro che ho scritto qualche anno fa, L'Anti-Europa, forse riusciamo anche a parlarne, ho usato una metafora: dopo aver imposto le regole del gioco, si alzano dal tavolo e lasciano i giocatori da soli. Ecco, quello che intendevo riportare era un po' il clima all'interno della Società delle Nazioni, dove l'assenza del paese promotore non può essere derubricata a incidente di percorso o un evento accessorio sopportabile. È un dato che ne indebolisce la struttura stessa, e lo fanno per una precisa scelta politica. Gli Stati Uniti d'America si rinchiuderanno per scelta nel loro isolazionismo, godendo dei benefici immediati che la guerra ha portato. Sono diventati la prima potenza industriale, hanno rifornito non soltanto di armi ma anche di prodotti industriali ed importante di prodotti agricoli il continente europeo, che non riusciva più a soddisfare la domanda interna. Forte di questa posizione centrale nel commercio mondiale, nell'economia mondiale, gli Stati Uniti si richiudono in un isolazionismo i cui effetti si faranno sentire di lì a breve. E tuttavia la Società delle Nazioni riveste ancora una certa importanza, è una sede di confronto internazionale, lo è fino alla Seconda Guerra Mondiale, però le scelte o le decisioni della Società delle Nazioni non riusciranno mai ad imporsi, ad affermarsi, senza il consenso dei rappresentanti dell'SDN più importanti nel suo seno. Non riusciranno ad imporsi se non grazie al sostegno degli stati più importanti, ma generalmente queste decisioni vengono prese dagli stati più forti e indirettamente da movimenti ideologici che hanno ormai assunto una caratteristica di stampo strettamente internazionale. Era caratterizzato da un confronto e spesso da uno scontro tra paesi vincitori e paesi vinti. E naturalmente questo non era il contesto ideale per far rifiorire il dibattito, la riflessione sull'importanza dell'Europa, sull'idea dell'Europa, perché i risentimenti legati alla conclusione della guerra, ma soprattutto a come era stata riorganizzata l'Europa attraverso la pace, induceva più a concentrare la propria attenzione sull'opposto dell'europeismo, proprio sulla tutela, la difesa dei propri interessi, della propria tradizione, delle proprie prerogative. Cioè è un ulteriore incentivo al dato nazionale, più quello nazionale che era contenuto anche nel progetto del presidente Wilson. E infatti erano abbastanza diffuse, naturalmente con una delimitazione ben precisa dal punto di vista politico-ideologico, ossia quello repubblicano e socialista, erano diffuse le voci che si levano contro il principio di nazionalità propugnato dal presidente Wilson, che si levano contro il dogma della sovranità dello Stato nazionale, perché era quel dogma che aveva rappresentato la causa prima della tragedia. Un economista liberale come Luigi Einaudi sostiene, ad esempio, alla fine del conflitto, che la guerra, e così come si era conclusa, doveva essere il momento e l'occasione per comprendere del tutto quanto fosse necessario eliminare una volta per tutte lo Stato nazionale e puntare sulla costruzione di uno Stato europeo. Lo stesso progetto della Società delle Nazioni, criticato da Einaudi in Italia, era respinto con forza perché era destinato a mantenere inalterato, in ultima analisi, il ruolo e la sovranità assoluta degli stati nazionali, che avevano in quell'istituzione un luogo, un'arena di confronto e anche di scontro qualche volta, ma nulla di più. E quindi l'unica vera possibilità, sempre secondo il pensiero di Einaudi, e l'unica vera realtà, era per lui l'obiettivo di uno Stato europeo che vivesse di vita propria. E quindi questo cosa significa? Che fosse completamente europeo e dunque avesse una politica estera europea, una politica di difesa, grazie a un esercito proprio, uno Stato europeo che aveva ciò che al nostro, che all'Unione Europea realizzata, manca, ad esempio una politica fiscale comune, uguale per tutti i cittadini, una amministrazione propria europea, dotata di una dogana, di poste comuni, ferrovie e così via. Ma tutto questo doveva essere realizzato senza dipendere dal consenso o meno degli stati sovrani. Dobbiamo notare che Luigi Einaudi elaborò, rispetto alla costruzione dello Stato moderno, un progetto molto specifico, con delle proposte puntuali e precise, relative ai vari livelli ed ambiti di integrazione, e nonché non trascurò infatti neanche i meccanismi di assunzione delle decisioni comuni e il modo in cui dovevano essere attuate. E quindi io dico, a questo punto è importante aggiungere che questo tipo nuovo di cultura e di sensibilità per l'Europa, in Einaudi in particolare, era stata rafforzata dallo studio delle proposte dei federalisti inglesi. Questo era un filone culturale e politico di una certa tradizione molto importante. E inoltre, su questo patrimonio, che potrebbe essere definito coscienza europea, questo patrimonio fu da lui così direttamente trasmesso negli anni a venire a quegli esuli antifascisti che troveremo relegati nell'isola di Ventotene, Spinelli, Rossi, Colorni, ossia gli autori del famosissimo Manifesto di Ventotene, che sarà uno dei documenti più importanti per il rilancio sia dell'idea sia del movimento europeista dopo la Seconda Guerra Mondiale. Einaudi fa eco, paradossalmente, nel 18 l'industriale Giovanni Agnelli, che fra poco, e questo lo dice nel 18, ma fra poco noi lo troveremo poi senatore del regno durante il regime fascista. Agnelli farà proprio l'assioma del liberale Einaudi, secondo il quale lo Stato nazionale ormai aveva esaurito la propria funzione politica e effettivamente egli riteneva che la guerra, che era stata la conseguenza diretta di quel principio e di quella realtà, poteva essere evitata solo a condizione che quella realtà stessa, che l'aveva prodotta, andasse progressivamente ad estinzione. Ma il personaggio che forse è più importante in questo contesto rispetto alle riflessioni sull'europeismo che viene rilanciato e di nuovo ritenuto una meta praticabile, una meta possibile già dagli anni 20, è il conte Gudenove Galergi, che ebbe il merito, dopo la prima guerra mondiale, di promuovere l'iniziativa forse considerata ancora oggi la più valida e la migliore per rilanciare l'idea dell'Europa unita. Anch'egli vi partecipò con un progetto molto articolato e complesso e con un'azione politica che riuscì in qualche modo a suscitare intorno a lui e ai suoi sostenitori un vasto movimento di adesione.